Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Tu sei salvato o salvata? Non è saggio rispondere con fretta, anzi non esiste domanda più importante nella vita. La Bibbia dichiara, quindi Dio nella sua parola, che se pensiamo di essere salvati, dovremo esaminarci per vedere se siamo veramente salvati. Vi leggo 2 Corinzi 13:5. Esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede. Provate voi stessi. Non riconoscete voi stessi che Gesù Cristo è in voi, a meno che non siate riprovati. L'epistola di 1 Giovanni contiene vari modi per esaminarci, per vedere se siamo veramente salvati o no. Alla fine, per coloro che superano l'esame, Giovanni dichiara: chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del figlio di Dio, affinché sappiate che avete la vita eterna, e affinché continuate a credere nel nome del figlio di Dio. Quindi, quello che vorrei spiegare adesso è come posso sapere di essere salvato, e questo più per la persona che non conosce bene il Vangelo, ma crede di essere salvato. Non stiamo per guardare Primo Giovanni, quello è più per conoscere il Vangelo e dice di essere salvato. Quello che voglio dire è più per non conoscere il Vangelo. Cosa bisogna dire a una persona che dice: ma io conosco Dio, sono cristiano, perché io credo in Dio, io seguo Dio, io credo in Gesù Cristo, io credo che è andato alla croce? Eppure quando ascolti non quadra. Tante persone credono di essere salvate, ma non sono salvate. Come leggiamo, per esempio, in Matteo 7, quando Gesù spiega come sarà quando ritornerà a giudicare il mondo, e parla lì delle persone da tutti i secoli che saranno davanti a lui per il giudizio. E lui dice, Matteo 7:21, non chiunque mi dice, signori, signori, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. E vogliamo sottolineare, chi fa la volontà del mio Padre? Cosa potrebbe farti sembrare quella frase? Chi andrà in cielo? Chi fa la volontà? Cosa potrebbe sembrare quella frase lì? Che tipo di salvezza? Potrebbe sembrare una salvezza per opera. Tenete quello in mente per vedere. Molti mi diranno in quel giorno: signore, signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome e nel tuo nome scacciato demoni e fatto nel tuo nome molte opere potenti? E allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Strano, lui dice chi fa la volontà, loro parlavano di fare cose per il Signore, e lui dice io non vi ho mai conosciuto. Alla fine torniamo a capire cos'è questa volontà del Signore. Però la cosa importante, lui dice molti mi diranno in quel giorno, molti cristiani attivi, molti, questi sono credenti straattivi. Loro vivevano per fare opere per il Signore. Non andavano in chiesa come dovere e poi facevano la loro vita. Non questi. Tanti di quelli non saranno salvati nemmeno. Questi non mancavano mai in incontro. E non solo, durante la settimana erano i più zelanti a fare tante cose nel nome di Gesù. Cioè, leggete come sono, come si presentano a Gesù e non stanno mentendo. Cioè, loro stavano dicendo la verità. Eppure non avevano mai conosciuto Gesù e Gesù non aveva mai conosciuto loro nel senso di salvezza e vengono allontanati da lui per sempre nel luogo di tormento. E non c'è cosa più terribile che sentire Gesù dirti allontanati da me per sempre. Come possiamo evitare di essere fra queste persone? Perché credevano o crederanno? Perché credono di essere salvati? Leggete quello che hanno detto. Cosa dicono come risposta quando per loro questa è la base per cui sono salvati? 21. Cosa dice? È 22. Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome e nel tuo nome scacciato demoni e fatto nel tuo nome molte opere potenti? In che cosa basano la loro speranza di poter andare in cielo? In quello che loro avevano fatto per Gesù. E visto che avevano fatto più di quasi tutti, credevano, ma scusa, se c'è qualcuno che sarà salvato, saremo noi, perché ci siamo dedicati giorno e notte per te. Ma nessuno arriverà in cielo perché ha fatto abbastanza per Gesù, perché nessuno potrebbe mai fare abbastanza. Ma ci sono altri modi per non essere salvati. Tante persone credono che, visto che sono assidui a frequentare gli incontri della Chiesa e leggere la Bibbia e magari diventano studiosi e passano molto tempo, che siano credenti. Ma non è così. Gesù parlava con gli uomini religiosi del suo tempo in Giovanni 5, che erano grandi esperti della Bibbia, ma esperti. Ma non erano salvati perché non cercavano la salvezza in Gesù. Erano esperti della Bibbia. E vi leggo, Gesù parlando con questi grandi studiosi, è il Padre che mi ha mandato, questo è 5:37, Giovanni, è il Padre che mi ha mandato, ha egli stesso testimoniato di me. Voi non avete mai udito la sua voce, né avete visto il suo volto, e non avete la sua parola che dimora in voi, perché non credete in colui che egli ha mandato. Voi investigate le scritture, perché pensate di avere per mezzo di esse la vita eterna. Ed essi sono quelli che testimoniano di me. Ma voi non volete rivenire a me per avere la vita. Loro studiavano, investigare vuol dire uno studio profondo, studiavano a fondo la Bibbia credendo di essere salvati perché conoscevano bene la Bibbia e ci credevano. Ma non andavano a Gesù per avere la vera vita, la salvezza. Quindi uno può essere un grande studioso della Bibbia e veramente conosce la Bibbia molto bene, e non essere salvato. Allora, se fare grandi opere nel nome di Gesù non salvano, ed essere un grande studioso della Bibbia non salva, come può una persona essere salvata? Qual è il metro per sapere se tu sei salvato o non salvato? Il metro, detto in modo semplice, è riconoscersi peccatore bisognoso della salvezza e riconoscere in Gesù il Salvatore. Per essere salvato una persona deve prima riconoscere di aver bisogno della salvezza. Deve sapere di essere sotto condanna perché è peccatore. Per esempio, in Atti 2:36 Pietro sta predicando. Sappia dunque con certezza, questo è 2:36, sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che quel Gesù che voi avete crocifisso, Dio lo ha fatto Signore e Cristo. Ora essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore, cioè riconoscevano la loro colpa, sapevano di essere colpevoli davanti a Dio e chiesero a Pietro e agli apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? Siamo perduti, siamo sotto condanna, cosa dobbiamo fare per essere salvati? Sapevano essere condannati. Allora Pietro disse loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati. Dire ad un giudeo sia battezzato vuol dire poni la tua fede in Gesù, ravvediti e credi in Gesù per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. In Atti 16, Paolo era in carcere a Filippi. È molto probabile che il carceriere aveva ascoltato Paolo predicare. Ricordate che lui predicava già da tempo a Filippi e c'è quella ragazza schiava con un demone che poteva dire certe cose nascoste e Paolo ha scacciato il demone perché lei parlava di, cioè il demone parlava di Paolo. Allora lui era lì tanto tempo, ben conosciuto. E allora il carceriere sembra aveva sentito certe cose. E poi Paolo e Sila stavano cantando durante la notte, dopo essere state battute, cantando inni, pregando ad alta voce. Dio manda un terremoto, scuote la carcere, le ceppi vengono spalancate, aprono tutte le porte. E 27, 16, 27, il carceriere, destatosi e visto le porte della prigione spalancate, trasse fuori la spada e stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Meglio uccidersi in un colpo che essere torturato dai romani per aver lasciato scappare. Ma Paolo gridò ad alta voce: "Non farti alcun male, perché noi siamo tutti qui!" E chiese un lume, e egli corse dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e Sila. Poi li condusse fuori e disse: "Signore, che cosa devo fare per essere salvato?" Lui sta dicendo: so di essere condannato da Dio. Come posso essere salvato? Nella Bibbia, quando si annuncia il Vangelo, una parte centrale di annunciare il Vangelo è di annunciare il giudizio di Dio, che spiega il bisogno di un salvatore. Perché serve un salvatore se non c'è la perdizione? Romani 10, Romani 10, 9 ad 11. Poiché se confessi con la tua bocca che il Signore Gesù, o altre traduzioni dicono che se confessi con la tua bocca che Gesù è il Signore, e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia, e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. Perché la Scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà svergognato. Questo passo parla della salvezza, sarai salvato. Ma cosa vuol dire salvezza in qualsiasi lingua? Salvezza implica sempre qualcosa. Cosa implica? La parola salvezza parla di un pericolo, parla di un qualcosa di disastroso. Cioè salvezza è sempre la parola stessa da qualcosa. Se non c'è un pericolo, un male, non esiste salvezza. Cioè uno che sta benissimo non può essere salvato perché sta benissimo. Salvezza proprio comprende pericolo. E quando parla di essere salvato da Dio, la Bibbia spiega che è perché Dio giudicherà il mondo. E sapete da che cosa uno viene salvata? La parola che la Bibbia usa spesso? Ira, ira, l'ira di Dio. Romani 5,9, parlando della salvezza per mezzo di Gesù Cristo, dichiara che c'è la salvezza dall'ira futura. Vi leggo Romani 5,9. Molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Chi è giustificato in Cristo sarà salvato dall'ira per mezzo di Lui. Primo Tessalonicesi. Parlando a coloro che erano già salvati, parla del fatto che sono salvati per mezzo di Gesù Cristo dall'ira a venire. Primo Tessalonicesi 1:10. Siamo qui per aspettare dal cielo il suo figlio, che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira a venire. In Apocalisse 6 parla di Gesù già ritornato sulla terra, o sta in fase di tornare. Notate quello che dicono coloro che non hanno la salvezza. Oggi abbiamo passato una signora, abbiamo fatto un giro in bici, molto gentile, che ci saluta sempre. È molto, molto gentile. E dopo che siamo passati, cioè era proprio, stavamo correndo a quel punto, ho pensato: quella signora sarà tormentata giorno e notte, per sempre. È stra gentile questa signora. Vorrei che più credenti fossero gentili come lei. Ci sono due signori anziani così sul nostro giro, che fanno vergognarsi tanti credenti per quanto sono gentili. Ma quando Cristo arriverà, l'agnello, pieno di gloria, le persone dicevano ai monti, alle rocce, cadeteci addosso e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello. Le persone chiederanno alle montagne di cadere addosso a loro per nasconderli dall'ira dell'agnello. E dobbiamo capire, c'è bisogno di salvezza, perché Gesù Cristo ritornerà con un'ira infinita, che non sarà mai sfogata, durerà tutta l'eternità, l'ira di Cristo. La punizione durerà per tutta l'eternità, giorno e notte di tormento. Quindi la salvezza di cui la Bibbia parla è la salvezza dall'ira di Dio a causa dei nostri peccati. Nessuno può essere salvata finché non capisce che è perduta. Una persona non può essere salvata finché non capisce. Devi capire a fondo, nessuno capisce a fondo. Non possiamo comprendere un'eternità di tormento. Non possiamo comprendere un tormento infinito anche per un secondo. Figuriamoci un tormento assoluto che dura per tutta l'eternità. Questo è quello che aspetta figli che non arrivano alla salvezza, parenti, colleghi, amici, vicini. E uno deve capire di essere perduto. Nessuno capirà quanto è perduto, ma deve essere convinto, perché lo Spirito Santo lo convince di essere perduto, per poter vedere in Gesù il Salvatore. Allora, importantissimo, e questo dove c'è molta confusione nel mondo. Tante persone non capiscono che sono sotto giudizio, ma vogliono Dio, perché vedono che sono troppo piccoli e deboli da affrontare i problemi della vita. Ci sono tante persone che vogliono Dio, pregano sinceramente per aiuto, pregano per aiuto su come allevare i figli, pregano per aiuto per lavoro, per tutto, ma non vogliono salvezza perché non capiscono di averne bisogno, vogliono Dio vicino a loro per aiutare in tutti i vari problemi. Oh Dio, aiutami qui, aiutami là. E possono essere assidui a leggere la Bibbia, possono venire in chiesa, possono perfino parlare di Dio con altri, ma non vedono Dio come salvatore dalla morte eterna. Vedono Dio come proprio quel Dio che mi può aiutare a superare i problemi della vita, non il problema del peccato. Ma finché una persona non capisce che il problema del peccato supera tutti i problemi della vita, non sarà mai salvata, perché non guarderà mai a Gesù come Salvatore. E quando uno dice, Signori, lascia stare i problemi, certo sono pesanti, ma finiranno. Ma io sono condannato, salvami. E solo Gesù può fare quello. Per una persona di arrivare alla salvezza, deve capire che è sotto giudizio. E poi devi capire un'altra cosa, che l'unica salvezza è Gesù Cristo. Non devi pensare, Gesù più le opere, devo migliorare la mia vita, devo smettere di fare quello, devo non vivere così. No, devi capire, no, io non posso. Non posso. Io ho bisogno di un Salvatore e quello è Gesù Cristo. Gesù si dichiara unico Salvatore. Il fatto che Gesù è l'unico Salvatore viene ripetuto più volte. Per esempio, Gesù dice di sé, conoscete Giovanni 14, 6? Gesù gli disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Questo esclude ogni altro tipo di religione, esclude un cristianesimo fatto di opere o sacramenti o altre cose. Nessuno va al Padre se non per mezzo di Gesù Cristo. Non Cristo più, solo Cristo. In Atti 4, l'Apostolo Pietro sta predicando sotto la guida dello Spirito Santo e dichiara categoricamente che Gesù Cristo è l'unica salvezza. Leggo Atti 4, 10 a 12. Sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto, questa guarigione di un uomo, ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. In virtù di Lui compare davanti a voi questo uomo completamente guarito. Questa è la pietra che è stata da voi edificatori rigettata e che è divenuta la testata di angolo. E in nessun altro, cioè oltre a Gesù, e in nessun altro vi è la salvezza. Perché non ci è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Esiste un nome, una persona sotto tutto il cielo per mezzo del quale dobbiamo essere salvati, e questo è Gesù Cristo. In altre parole, solamente per mezzo della fede in Gesù Cristo, della sua opera redentrice sulla croce, la risurrezione, solo per mezzo di Lui uno può essere salvato eternamente dalla condanna. Romani 10 abbiamo già letto. Abbiamo letto che esiste la salvezza invocando il nome di Gesù Cristo, ma che serve che quel nome sia predicato per poter essere creduto, per essere invocato. Romani, di nuovo leggo da 9. Se confessi con la tua bocca Gesù Cristo come Signore e credi nel tuo cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza, perché la scrittura dice chiunque crede in lui non sarà svergognato, poiché non c'è distinzione fra il giudeo e il greco, perché uno stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti la scrittura infatti dice chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Non esiste altro via di salvezza in tutto il mondo. Affinché uno possa arrivare al punto di capire il proprio peccato e di credere nel Signore Gesù, serve che sia predicato il Vangelo. E poi cosa serve? Prima che uno arriverà a vedersi come peccatore condannato e a vedere che Gesù è l'unico salvatore, serve la predicazione, diceva nei versetti seguenti, ma non basta la predicazione. Cos'altro serve? Oltre alla predicazione, lo Spirito Santo. Tu puoi predicare precisamente in modo chiarissimo, ed è importante, ma nessuno crederà se non opera lo Spirito Santo. E Gesù dice in Giovanni 16 che stava per mandare lo Spirito Santo proprio per convincere il mondo, cioè le persone nel mondo. Quando sarà venuto, egli convincerà il mondo del peccato, di giustizia e di giudizio. Egli convincerà. Se una persona sa di essere un peccatore, è perché lo Spirito Santo ha aperto i suoi occhi. Se una persona sa che Gesù Cristo è l'unico salvatore, è solamente perché lo Spirito Santo ha aperto gli occhi. Non è una cosa umanamente comprensibile, perché umanamente non si crede veramente che ci sia la condanna. Nessuno si vede condannato se non c'è lo Spirito Santo che opera. Allora serve la parola di Dio, ma serve lo Spirito Santo. È come un corpo che non riesce a assimilare cibo, ha una malattia e così morirà ben presto. Comunque, non riesce ad assimilare cibo. Mangia, ma nulla viene assorbito dal corpo. Allora, non trae nessun nutrimento. Allora, serve per crescere il cibo, ma serve anche l'intestino che riesce a trarre i nutrimenti da quel cibo. Se c'è l'intestino, che rappresenta lo Spirito Santo che mette dentro, Bene, ma se non c'è cibo, cosa metti dentro? Se c'è cibo, ma non c'è questo che prende il beneficio, lo fa parte del corpo, servono sia l'uno che l'altro. Serve la predicazione, serve la parola di Dio e serve lo Spirito Santo. Infatti ho detto a qualcuno domenica, non mi ricordo chi, era domenica, ho detto a una persona non credente qualche giorno fa dicendo: se tu riconosci questo, sappia è perché lo Spirito Santo ti sta prendendo gli occhi. Beh, io posso dire la stessa cosa a 1.000 persone, avrei detto la stessa cosa a 1.000 persone, e 999 non registra. Ma quella persona che dice: quello è la verità! Allora lo Spirito Santo ha operato. Spesso una persona ha difficoltà a capire che è peccatore, perché valuta la propria vita alla luce del male che ha fatto agli altri. Se fossimo onesti, anche con questa valutazione, ognuno si riconoscerebbe condannato. Cioè, di solito una persona dice: ma io non faccio male, io cerco di fare il mio bene, e magari è sincera, questa persona. Magari una persona che, magari dico mamma o un papà, fedele al coniuge, sempre a casa con i figli, onesto al lavoro, non bestemmia, cioè non ruba, paga le tasse. E questa persona, guardando in giro, dice: scusami, cioè, so che non sono mica perfetto, ma alla luce di 100 persone sono nella fascia più alta. Allora, se fosse onesto e se potessi comprendere il metro di santità di Dio, capirebbe che i suoi peccati contro gli altri erano già tantissimi. Ma il fatto è che sta completamente mancando di notare i suoi peccati contro Dio. Ogni peccato è contro Dio, però ci sono peccati contro Dio direttamente, soprattutto non glorificando Dio e non ringraziando Dio come Dio. Romani 1, che sappiamo, e questo studio è per voi. Questo studio sono le verità che servono parlando con la gente di Dio. Dio apre una porta. Queste sono le verità, alcune delle verità principali da usare con una persona. Questi brani vanno molto bene a usare con quel compagno di scuola, o quel parente, o quella persona in ospedale, o quel amico, o quella persona per strada, o quella persona che hai conosciuto per strada ma hai invitato a casa. Ogni uomo vede che c'è un Dio. Può negare, può ignorare, ma vede che c'è un Dio. E capisce nel suo cuore che quel Dio merita adorazione e ringraziamento. Cioè, le persone sanno questo. Il peccato dell'uomo lo spinge a non adorare Dio e non ringraziare Dio come dovrebbe. Per questo ogni uomo è inescusabile. Romani 1, 18. Infatti questo brano uso spesso perché inizio a 18, perché 18 inizia con quel concetto che non viene conosciuto, riconosciuto nella società, parlando di Dio. Perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini. L'ira di Dio. Dio è amore e Dio è anche ira. Cioè Dio ha tanta, tanta ira. Allora, cosa incredibile. Ha un amore così grande che ha mandato Gesù Cristo per poter subire l'ira, per poter salvare gli uomini. Però Dio ha ira e si rivela questa ira dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. Perché ciò che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, perché Dio lo ha loro manifestato. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente affinché siano inescusabili, poiché pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno però glorificato né lo hanno ringraziato come Dio, anzi sono divenuti insensati nei loro ragionamenti, e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. Avete notato quali sono i peccati che rendono una persona inescusabile? il fatto di non glorificare Dio e ringraziarlo come Dio. Questi sono i peccati più gravi. Allora, siamo tutti peccatori di natura, abbiamo tutti tanti peccati. E a quel punto bisogna dire, allora, qual è il salario del peccato? Stai parlando con una persona e dice, non chiedo, tu hai sempre glorificato Dio? Dico, senti, io non ti conosco, ma io so che tu non hai sempre glorificato Dio. E so che tu non hai sempre ringraziato Dio, perché nessuno di noi l'abbiamo fatto. E sapete qual è il salario del nostro peccato? Romani 6, 23, cosa dice? Il salario del peccato è la morte. La morte è la separazione da Dio, la morte eterna, fisica e spirituale. Allora, cosa possiamo fare per liberarci da questa morte? Allora, il brano da leggere, e stasera leggo velocemente, avrei tre pagine solo su questo brano, però Romani 9, 19 e 20, e poi si va avanti, ma prima 19 e 20. Romani 19 e 20. Ora noi sappiamo che tutto quello che la legge di Dio dice, lo dici per coloro che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio. Perché nessuna carne, nessun essere umano sarà giustificato davanti a Lui per le opere della legge, cioè per mezzo di aver ubbidito la legge e fatto le opere che Dio dice. Mediante la legge, infatti, vi è la conoscenza del peccato. Allora, per quanto uno può fare del bene, ma io non faccio male a nessuno, cerco di fare solo il bene, nessuno sarà giustificato. Infatti, la legge di Dio mostra quanto siamo peccatori, perché abbiamo mancato tutti in tutto. Quindi, per mezzo dell'ubbidienza di Dio, alla legge di Dio, non esiste la salvezza. La salvezza è impossibile per mezzo della legge, ma ciò che era impossibile per la legge o per mezzo della legge, che sarebbe la giustificazione del peccatore, Dio ha reso possibile per un altro mezzo, un'altra via, per mezzo di Gesù Cristo. Lui aveva appena detto in 20 perché nessuna carne sarà giustificata davanti a lui per le opere della legge, mediante la legge infatti, vi è la conoscenza del peccato. Ma ora, indipendentemente dalla legge, cioè non per mezzo della legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, alla quale rendono testimonianza la legge e i profeti. Cioè la giustizia di Dio, cioè quello che mi serve, sì, quello che ti serve, mediante la fede in Gesù Cristo, verso tutti e sopra tutti coloro che credono. Perché non c'è distinzione, poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Lui ha Dio preordinato per fare l'espiazione o la propiziazione, mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare così la sua giustizia per il perdono dei peccati che sono stati precedentemente commessi durante il tempo della pazienza di Dio, per manifestare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustificatore di chi? Di colui che ha la fede in Gesù. Qui, impossibile essere giustificati per mezzo delle opere della legge, ma è possibile essere giustificato per mezzo della fede in Gesù come sacrificio propiziatorio, redenzione. Quando uno crede in quello che Gesù ha fatto sulla croce come mezzo per la propria salvezza. Quindi chiunque dice, chiunque crede, non esiste peccato troppo grave per Gesù Cristo, perché il suo sacrificio è troppo grande del peccato più nero. E questo è stupendo. Noi possiamo andare a parlare con drogati, punk, quelli delle carceri, persone che hanno fatto cose che non si vuole, non vogliamo neanche dire che sono così brutte e possiamo parlare con tutti quanti del perdono che esiste in Gesù Cristo. Le persone che hanno odiato e ucciso i loro genitori, ci sono vari casi di questi in Italia ogni anno, qualche giovane uomo di solito che uccide i suoi genitori, persone che fanno il peggio che c'è, persone che vivono con tanto odio verso le persone che li amano, non importa. Il sacrificio di Gesù è sufficiente per pagare qualunque condanna. E lui è la propiziatorio, l'espiazione. Cos'è questo? È quello che placa l'ira di Dio. Perché ogni peccato, quello che noi chiamiamo piccolo e quello che noi riconosciamo di essere grande, ogni peccato merita l'ira di Dio. E Gesù placa l'ira di Dio tramite la redenzione, comprando la persona dal giudizio, pagando lui quella condanna. Questo è quello che sta dicendo quel brano. Gesù Cristo ha lasciato il cielo per venire alla terra, per subire la condanna, per poter salvare. L'unico modo di togliere l'ira di Dio contro il nostro peccato e per qualcun altro di subire quell'ira, e Gesù è venuto per quello. Gesù dice: per questo mi ama il Padre, perché io dipongo la mia vita, per prenderla poi di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la dipongo da me stesso. Io ho il potere di diporla e il potere di prenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. In Matteo Gesù, identificandosi come figlio dell'uomo, dice: perché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Tu sei uno di quei molti? Tu vedi in Gesù chi ha pagato per i tuoi peccati? Questa è la salvezza. Sapere di essere nel peccato, sapere di meritare la condanna e sapere che Gesù Cristo ha pagato per me. Il fatto è che continuiamo a cadere. Primo Giovanni dice: chi dice di non peccare è bugiardo, la verità non è in lui. Continuiamo a cadere, ma abbiamo un avvocato, questo Gesù. Gesù è venuto per darsi come prezzo di riscatto, per redimere le persone dalla condanna eterna alla vita eterna. E questo è l'unico modo di essere salvato, per ricevere il perdono. Allora, quando Romani 3 parla di questo perdono, la giustificazione, dice che arriva per mezzo della fede in Gesù, del suo sacrificio. Quindi, quando una persona arriva a capire che è sotto la condanna eterna, perché ha peccato e peccatori, e quindi è colpevole davanti a Dio, e riconosce che non può in alcun modo meritare la salvezza, e poi quella persona guarda Gesù e dice: e lui è morto per pagare i miei peccati, perché Gesù dice che chiunque guarda lui viene perdonato. Dio fa quello che dichiara sei secoli prima di Gesù, Isaia 53:6. Noi tutti eravamo pecore erranti, ognuno di noi seguiva la propria via. L'Eterno ha fatto ricadere su di Gesù Cristo l'iniquità di noi tutti. Nel Nuovo Testamento, secondo Corinzi, se volete vedere, 5, 17 a 21, parlando con coloro che avevano ricevuto il perdono, spiega cos'è il perdono, come arriva. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Ora tutte le cose sono da Dio, che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione, perché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ecco, e ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. E noi vi esortiamo, per amore di Cristo, siate riconciliati con Dio, poiché Egli, cioè Dio Padre, ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, cioè Gesù Cristo, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. Dio ha messo la nostra condanna su Cristo e la sua giustizia su noi. Questo scambio divino che accade al momento della salvezza. E questo è come Dio può perdonare restando giusto, perché non chiude l'occhio al peccato, punisce il peccato in Cristo e così può perdonare. La salvezza quindi non arriva a tutti. Gesù dice a Matteo 7 all'inizio, 13, entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione e molti sono coloro che entrano per essa, quanto stretta è invece la porta e angusta la via che conduce alla vita e pochi sono coloro che la trovano. Pochi trovano la salvezza perché non vogliono passare la porta stretta, non vogliono riconoscersi maledetti, non vogliono riconoscersi colpevoli che meritano la condanna eterna e non vogliono aver bisogno di un salvatore, vogliono arrivarsi loro. Ma Gesù dice, io sono la porta, se uno entra per mezzo di me sarà salvato. Quindi la porta è Gesù Cristo. Allora, voglio tornare a Matteo 7, 21 e voglio capire che cosa è questa opera. Chi fa la volontà del Padre mio entrerà nel regno di cielo. Matteo 7, 21, non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Allora, che cosa è questo fare la volontà di Dio quando abbiamo sentito che non c'è salvezza per opere ma solo per fede? Allora, come si può combinare questi due brani? Se la Bibbia dice ripetutamente che siamo salvati per fede, non per opere. Ma qui dice, chi fa la volontà di Dio entrerà nel regno di cielo, sarà salvato. Allora, la risposta troviamo nella bocca di Gesù Cristo stesso. Giovanni 6, 26, Gesù aveva moltiplicato il pesce e il pane, la gente lo cerca, perché era comodo avere tutto questo cibo gratuito. E Giovanni 6, 26, Gesù rispose a questa folla e disse, in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto segni, ma perché avete mangiato dei pane e siete stati saziati. Adoperatevi, non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna. Fate quell'opera che dura, porta a vita eterna. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, che il figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il suo sigillo. Gli chiesero allora, che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Qual è quest'opera o opere che dobbiamo fare per essere salvati? Gesù rispose e disse loro, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. La volontà di Dio, l'opera che l'uomo deve compiere, è di vedersi peccatori, ravvedersi e credere in Gesù Cristo come l'unico Salvatore. Siamo salvati per fede, non c'è altra salvezza. Però può arrivare una domanda da una persona che tu stai spiegando a questa persona il Vangelo. E la persona dice, ma scusami, io prego sinceramente, secondo me sembra che Dio stia operando nella mia vita, ma secondo te non sono salvato. Allora, come può essere che Dio opera nella mia vita e se non sono salvata? Allora sono ingannato, non capisco bene, no? Dio opera prima della salvezza. Atti 10, conosciamo questo come un esempio fra tanti. Atti 10, vi era in Cesarea un certo uomo di nome Cornelio, centurione della corte, detta italica. Egli era un uomo pio e timorato di Dio con tutta la sua casa. Faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio del continuo. Egli vide chiaramente in visioni, verso l'ora nona del giorno, un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse: Cornelio? Ed egli, guardandolo fisso e tutto spaventato, disse: Che c'è, Signore? Allora l'angelo gli disse: Le tue preghiere e le tue elemosine sono salite davanti a Dio come una ricordanza. Ora dunque manda degli uomini a Ioppe e fa chiamare Simone, soprannominato Pietro. E mi fermo lì. Se conoscete l'avvenimento, la storia, sapete che lui chiaramente ha obbedito all'angelo, ha mandato gli uomini a Ioppe. Ma nel frattempo a Ioppe Pietro stava lì sul tetto della casa, su una terrazza, aspettando pranzo, e ha avuto una visione divina e una voce stessa dal cielo, e gli ha detto di non considerare i gentili impuri, che quindi poteva entrare in casa con loro e mangiare con loro e parlare con loro delle cose di Dio. Addirittura un angelo gli ha detto: e ci sono degli uomini alla porta giù adesso che ti cercano, vai con loro senza farti problemi. Pietro è andato con loro a casa di Cornelio, erano i servi che aveva mandato, ha predicato il Vangelo a Cornelio, il Vangelo di salvezza per mezzo di fede in Gesù Cristo, e Cornelio e anche i parenti e amici stretti hanno creduto, sono stati salvati. Allora, qui c'è una cosa molto importante. Delle volte Dio opera in una persona che arriva a avere una certa fede in Dio, crede in Dio, prega Dio, e Dio attivamente all'opera, ma ancora non ha creduto in Gesù per la salvezza. Serve, non è salvata quella persona, però Dio ha l'opera nella sua vita, e Dio manda persone, messaggeri, situazioni per mostrare la realtà. Cornelio, alla luce del fatto che aveva avuto una visione celeste, e poi Pietro è arrivato a casa prima di predicare e ha detto: guarda, anch'io ho avuto una visione celeste che mi ha ordinato di venire e dirti queste cose. Quanto difficoltà aveva Cornelio di credere a Pietro? Cioè lui ha detto: quello che tu mi dici è da Dio. Era per opere dello Spirito Santo. Allora, noi possiamo trovare persone che già credono in Dio di cuore. E quando loro, perché gli diamo una Bibbia, perché sentono un messaggio, non importa come, loro dicono: questa è la verità! È perché lo Spirito Santo ha operato. Allora devono aggrapparsi a quella verità. Allora, questo studio ho usato con una persona che diceva: ma io già conosco Dio. Ho detto: aspetta, vediamo cosa dice Dio per conoscere Dio. Quindi ho detto: così dice Dio. E alla fine la persona ha detto: allora non sono salvata, perché non ho mai visto di essere perduta e non ho mai visto Gesù come salvatore. Ho visto Dio come un grande aiuto, ma non come salvatore per i miei peccati. Però se lo Spirito Santo non opera, tu puoi fare un lavoro molto più chiaro di questo e la persona non crederà. Questo non è così chiaro. Tu puoi fare in modo stupendo, ma la persona non crederà. Ma se lo Spirito Santo opera, queste sono le verità che servono: il peccato, il giudizio e l'unico salvatore. E prego che possiamo avere ben chiare nella testa queste basi. E così quando parliamo con persone possiamo parlare del giudizio. Giudizio, ma cosa ho mai fatto di male? Cosa abbiamo fatto di male? Prima di tutto, Dio guarda il cuore e io non ti conosco, ma siamo tutti dei peccatori che vogliamo fare la maschera di non peccare, ma il peccato più grave è quello che facciamo contro Dio, non dando a Lui gloria e onore e ringraziamento. Colui che ci dà vita, respiro e ogni battito di cuore, battito. Quindi preghiamo di essere luce. Prego che ogni persona arriverà a dire: io sono salvato perché Gesù Cristo è morto per i miei peccati, perché so che merito io la condanna eterna. E dobbiamo aggrapparci a questa verità per tutta la vita, perché questa è la salvezza. Vogliamo pregare. Padre, voglio lodarti e ringraziarti perché ti sei glorificato con il piano della salvezza, dimostrando la tua santità, la tua giustizia, il tuo giudizio contro il peccato, dimostrando il tuo amore e la tua misericordia verso peccatori ribelli come noi. Chiunque, Padre, non c'è persona troppo malvagia. Chiunque si ravvede e crede in Gesù Cristo come Salvatore e Signore sarà salvato, perché così grande è il sacrificio di Gesù Cristo, così potente la tua opera nella risurrezione per darci la giustificazione. Ti ringrazio per una salvezza così incredibile e perfetta. Ti ringrazio perché ha raggiunto la maggioranza di noi e ti ringrazio per il privilegio di proclamare questa salvezza a persone perdute, proprio come eravamo noi. E prego che possiamo avere la gioia di vedere tante persone salvate anche nel prossimo anno. Padre, ti chiedo questo nel nome di Gesù Cristo e per la tua gloria. Amen.